Shalom e bentornati alla lezione sulla Parashat Shavua del Bet Midrash Chaim Rabbim di Scuola Tempio Yerushalayim. Questa settimana Parashat di Vaishlach e vorrei soffermarmi su un verso molto molto famoso, un verso che descrive immediatamente dopo l'incontro tra Yaakov ed Esav. Esav propone a Yaakov di procedere insieme, invece notoriamente Yaakov gli dice che lui ha delle esigenze relative al passo dei bambini e del gregge che ha con lui. Yavorna Adoni Lifne Avdo, passi per favore il mio signore davanti al suo servo. Yaakov parla sempre in maniera molto deferente. Baniet Nala Leiti, io me ne andrò piano piano. Le regla me la hasher le fanai o le regla yeladim. Al passo di, potremmo tradurre del gregge che ho davanti a me, e al passo dei bambini, ad Asheravo e la Doni Seira, fin tanto che giungerò dal mio signore a Seir. Seir era il luogo dove abitava Esav. Qui Yaakov gli sta dicendo: tu vai avanti, io arrivo perché me ne vado più piano perché ho i bambini. Ora il problema è che Yaakov a Seir non ci va manco per niente. E Rashi immediatamente ci dice: il chivlo a Derer, ce lo yadator alle chetella a Sukkot. Non aveva proprio intenzione di andarci, di andare anche a Sukkot, tanto qui si impara come si parla con una persona che è potenzialmente un pericolo. Amar, im dato alla sot lira yamtinat boyetzlo, cioè se questo lui ha intenzione di farmi qualcosa di male, se io gli dico che vado da lui, lui aspetta di stare in casa sua per farmi del male. Lo alaf, non ci è andato proprio. Matai Elech, e quando ci andrà, Bimea Mashiach. Nell'epoca messianica questo incontro ci sarà, e il verso che viene riportato, il verso Bialum Moshim Biarzi Onish Potetaresav, il verso dal libro di Ovadia, la profezia di Ovadia, che leggiamo questa settimana come Haftarah, e saliranno i liberatori sul monte di Sion per giudicare il monte di Esav, e il verso poi li continua e sarà per il Signore il regno, il Signore sarà il re. Da dove lo prende Rashi tutto questo? Questo è un insegnamento che si trova in varie fonti, ne cito due. Una si trova nel Talmud di Yerushalmi, nel trattato di Avodah Zarah, per Bet Alaha Aleph, in determinate situazioni, quando uno si trova con degli Avodah Zarah potenzialmente pericolosi, deve essere un po' generico e svignarsela, un po' come ha fatto Yaakov, nostro padre, con Esav. Shamarlo ad Asher Avo ad ogni Seira, vi ha lasciato Sukkot, gli ha detto che sarebbe andata a Seira, invece se n'è andata a Sukkot. Amarabi, una, lo mazzino Shalach Yaakov vino le Seir, non si trova sta cosa che Yaakov poi è andato a Seira. Amarabi, Udan Berede Rabbi, le ha detto la può amarle. Yaakov non sta dicendo una bugia, si sta riferendo al futuro. Vealumo scembiazioni spottare sal. Lo stesso fai il Midrash, nei Akkucimoni, ad Asheravo e l'Adoni Seira, Amarabi Abbau, Hazarno al colla mikra velo mazzino celach Yaakov e zele sal. Qua Rabbi Abbau fa addirittura, dice: abbiamo rivoltato tutto il testo della Bibbia, tutta la mikra, e non si è mai trovato che Yaakov è andato a Seir in tutta la sua vita. Efshar Yaakov Metaya Yamelamebe, possiamo pur dire che Yaakov era un imbroglione così, e invece no, non è che gli ha detto una bugia, si sta riferendo al fatto che in futuro veramente lui ci andrà. Ora, è molto interessante questa descrizione di questo incontro, di questa cosa che gli dice Yaakov, perché qui stiamo veramente parlando di questo incontro al vertice che avviene con Esav, dopo la lotta con l'angelo, dopo tutta questa ricomposizione sì, ricomposizione no, tra i fratelli, ognuno al posto suo. Yaakov lo manda avanti a Seir e gli dice: io arriverò. Non ci va, quando è che ci andrà? Ci andrà nell'epoca messianica. Allora bisogna capire un po' però questo verso, Vealumo Shembe Azion, gli spoete Taresave, Aida Lashem Ameluha, senza entrare in che cosa veramente significa, evidentemente è un verso che descrive l'epoca messianica della quale capiamo poco o niente, bisogna intanto capire da dove arriva questo verso. Allora, questo verso è l'ultimo verso del libro di Ovadia. Il libro di Ovadia, il libro più corto di tutto il Tanakh, ha un solo Perek, 21 versi, e il libro si conclude con Velum Moshimbiar Zion Ishpot Dar Esav Eidar Hashem Melucha. Ma chi era questo profeta Ovadia? Di che periodo stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando effettivamente? Allora, intanto chi era Ovadia? Ci sono, proprio per via della brevità del libro e della mancanza di grandi elementi che possono aiutarci a capire, ci sono varie opinioni. Però l'opinione più consolidata nel Talmud è che si tratti di un profeta che ha profetizzato all'epoca del re Ahav, re estremamente malvagio del regno di Israele. Allora, la fonte che vorrei portare è in Sanhedrin, a pagina 39b, e dice così, scritto nel libro di Melachim, Melachim Aleph, capitolo 18, verso 3, Vaikra Ahav el Ovadiau, Ahav chiamò, re Ahav chiamò Ovadiau, Asher alla baita, era il preposto alla casa, Veovadia ayayare et Hashem meod, era molto temente del Signore. Allora, Maikamar, Kra, che cosa è che ci sta dicendo il testo? Perché dice tutto questo? È interpretato a nome di Rabbi Yitzchak, che dice, qual è il ragionamento di Ahav? Ahav sta dicendo, Beyakov Ktiv, qui stiamo parlando che anche il re più malvagio ne sa di Psukim e interpreta, parla come se stesse parlando nella Gemara, questo è noto come sistema dei maestri. Yaakov è scritto, quando stava da Lavan, Nihashti vayuarechemi Hashem biglalecha, cioè che Lavan si rende conto che la verachà che gli arriva per via del fatto che c'è Yaakov in casa, quindi sai, un malvagio che viene benedetto per via del giusto che è in casa sua. Ve Yosef Ktiv, invece di Yosef verrà scritto, vayuarech Hashem et betamitzri biglal Yosef, stessa cosa, la casa di Potifar viene benedetta per via del fatto che Yosef sta là. Vai, beita de haugavra lo avemevarech, direbbe Ahav. Allora, la regola è che in una casa di un malvagio, come Lavan, come Putifar e come me, sarebbe sottointendendo Ahav, la Berachà arriva per via del giusto che sta in casa sua, da una parte Jacob, dall'altra Yosef. Qui ci stai te, qui c'è, io so cattivo, ma il giusto che sta in casa mia sei di Ovadia, a me sta Berachà non mi arriva. Può essere che allora tu non sei così giusto, perché se fossi stato giusto come Jacob e come Yosef, sarei dovuto essere benedetto. Allora da qui, Yatzabat Kol Ve'amra, viene la voce celeste che dice, Ve'ovadia ayayare et Hashem meod. Ovadia era molto temente del Signore. Aval Beitoshe l'Ahav non musman le Berachah. La casa di Ahav non ha diritto a Berachah, non gli spetta sta Berachah. Ahav era talmente malvagio che sta Berachah non gli arriva, nonostante il fatto che Ovadia fosse molto demente del Signore. E questo molto demente del Signore, addirittura Amar Abba Gadol Shenemar Beovadiau Yoter Mima Shenemar Beavram. Quello che è scritto qui, fa notare Rabbi Abba, relativamente a Ovadia, è superiore a quello che c'è scritto su Avram, dei Lubi Avram, l'Octiv Meod, cioè il termine Yare et Hashem Meod, il fatto di dover rafforzare questa temenza, uno teme il Signore molto, Meod, è scritto soltanto di Ovadia, quindi addirittura è scritto di Ovadia più di quello che è scritto per Avram, e qui si cerca di capire cos'era sta grande temenza del Signore di Ovadia. Amara Yitzchak mi penem mazzacha Ovadia ole neviut, da dove gli è arrivata la profezia a Ovadia? Mi penei she ichbi mea neviim be meara, she neemar vai be achrit izevel et nevi Hashem, vai kach Ovadia u mea neviim, vai achbiem chamishim ish be meara. Allora, questo Ovadia, nel momento della persecuzione da parte di Isabel, che era sta regina terribile, idolatra, che stermina tutti quanti i maestri, questo Ovadia riesce a nascondere 100 Nevi'im, 100 profeti, 100 Talmidei Chachamim, li nasconde in delle grotte. e ne salva 100 mettendone 50. E che vuol dire questo? Amara Birasar Miyakov Lamad, cioè lui ha imparato questo sistema da Yaakov, proprio nella parasha della nostra settimana. Ce ne marve a Yama Haneani Charlie Fleda, il fatto che Yaakov separa i figli e le mogli in diversi accampamenti, dicendo se Esav ne acchiappa uno, l'altro si salva, ha fatto la stessa cosa. Rabbi Abbau Amar le fiscemi Aramach Seke Fiodermi Famishim. Rabbi Abbau dice, sì, ma questo è legato anche al fatto che non c'è possibilità di mettere più di 50 persone dentro una grotta. Evidentemente la dimensione massima della grotta è una grotta da 50 persone. Chi gira per Eretz Israel, che vede le grotte, anche le grotte che si erano scavati nell'epoca successiva di Bar Kokhba per nascondersi dai romani, capisce che gli spazi erano veramente spesso molto angusti, e anche negli spazi più grandi che si riuscivano a ricavare 50 persone sono già tante. Qui va avanti la Gemara dicendo Chazon Ovadiau, qui il primo verso della profezia di Ovadiau, Komar Hashem Elohim Le'edom, così dice il Signore a Edom, quindi ad Esav, ma Ishena Ovadia Le'edom, cioè perché proprio Ovadia si occupa di Edom, Amar Bitzchak Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Ovadiau, Adar Ben Shner Reshaim, Velo Lamad Bimaseem, Vinabe Alessav, Arashash Adar Ben Shner Tzadikim, Velo Lamad Bimaseem. Allora perché proprio Ovadia può parlare su Edom? Perché Ovadia, che abita in una casa dove ci stanno Achav e Isevel, due Reshaim, e non impara dalle due orazioni, cioè riesce ad essere giusto nonostante la coppia che c'ha davanti, che è una coppia terribile, può profetizzare su Esav, che invece stava davanti a una coppia che di più non si può, il Fak e Rivka, e non è riuscito a imparare dal loro buon comportamento, è diventato un Rasha. Amare Efraim Keshar Talmidò c'è Rabbi Meir, questo Talmid di Rabbi Meir dice a nome di Rabbi Meir stesso, Ovadia Geradomiaia. Ah, Ovadia era un convertito che veniva da Edom, quindi dalla discendenza di Esav, quindi era uno di Esav che si era convertito. E questo è il proverbio che viene detto, che la foresta viene abbattuta da una scure che viene fatta con lo stesso legno, cioè quando tu abbatti una foresta c'è bisogno dell'ascia, ma il bastone dell'ascia è fatto con lo stesso legno della foresta che stai andando a battere. È un modo di dire che per combattere qualche cosa devi avere un elemento di quella stessa cosa per andare contro, un po' come c'è bisogno di una piccola parte, quando si fa il vaccino si deve prendere il ceppo della malattia stessa e via dicendo, cioè c'è necessaria una radice legata a ciò che vai a combattere per combattere. Interessante che Rashi su Ovadia traduce Ar Se Esav. Cos'è il monte di Esav? In realtà riporta il Targum di Onkelost, Krachat Rabba di Esav, la grande città di Esav, la grande città di Esav per eccellenza è quindi Roma, quindi chiaramente stiamo parlando di un rapporto profetico che va ben oltre i versi e della Parashà e di ciò che avviene all'epoca di Ovadia. In ogni modo abbiamo detto che Ovadia è collocato all'interno di questa dinamica di Ahab e di Isabel e che preposto alla profezia su Esav proprio A, in quanto discendente di Esav, ma B, proprio in quanto la sua storia privata lo ha messo in condizione di essere un po' simile, ma opposto, a Esav stesso. Lo Zohar sulla nostra parasha inserisce un elemento estremamente interessante. Allora, lo Zohar parte descrivendo la differenza che c'è tra Moshe Rabbeinu e gli altri profeti. Notoriamente Moshe ha avuto una visione, è scritto nella Torah, che non paragonabile a nessun altro profeta che è venuto né prima né dopo. A nome di Rabbi Shimon si parla di tutto ciò. Qual è la differenza tra Moshe e gli altri? La prima differenza è che Moshe ha avuto una visione diretta, potremmo dire, della divinità, quella che è chiamata Speclaria Meirah, mentre il resto dei profeti hanno visto Speclaria Sheinah Meirah, hanno visto una visione un po' offuscata. Però qui Rabbi Shimon aggiunge un elemento molto interessante, dice Moshe Aya Shomea Meomed Raglav, Moshe ascoltava quello che Kadosh Baruch Hu gli diceva e poteva stare in piedi e la sua forza lo manteneva e capiva fino in fondo, cioè questa visione di Mosè che riesce a stare in piedi davanti alla voce di Kadosh Baruch Hu, cosa che non è per il resto dei profeti. C'era Nevim Ayun Noflim al Peneem. Gli altri profeti, quando ricevevano la profezia di Kadosh Baruch Hu, si prostravano, cadevano, non riuscivano a stare in piedi. Venechlash Koham ve lo yocholim lamod al Burio Shel Davar. Erano deboli, tanto da non riuscire a stare in piedi e così anche a non capire fino in fondo ciò che Kadosh Baruch Hu gli stava dicendo. E da dove arriva questa debolezza degli altri profeti? Qui è giusto lo Zohar. Mishum shekatuv ki nagab bekaf yerech Yaakov e utzole al Yerecho. Dallo scontro con l'angelo, dal fatto che l'angelo ha toccato la coscia di Yaakov, nervo sciatico, e lui zoppicava sul suo fianco. Ecco, da qui questo toccare il fianco di Yaakov, questo azzoppamento di Yaakov, riflette sulla capacità dei profeti, di tutti i profeti, tranne Mosè, di poter stare in piedi. E aggiunge qui lo Zohar, Vechol Otam Nevim, lo yachlu la'amod al mashatid la'asot HaKadosh Baruch Hu le'esav, prat le'uvadia nevi, she'ayager, she'bamitzad she'lesav. Ze amad bikiumo alesav e lo nechlash kocho. Di tutti quanti, cioè abbiamo quindi categoria Mosè, categoria tutti gli altri, ma nella categoria tutti gli altri una delle caratteristiche è che nessuno è riuscito a capire fino in fondo che cosa Kadosh Baruch Hu ha in serbo per Esav. L'unico che ha potuto parlare verso Esav è stato Ovadia. Perché proprio Ovadia è riuscito a parlare, è riuscito a confrontarsi nonostante la botta dell'angelo Yaakov, perché Ovadia, essendo un Ger che viene proprio da Esav, è riuscito a stare in piedi, non è stato colpito in questo modo dalla botta dell'angelo e quindi riesce a metabolizzare quello che Kadosh Baruch Hu in serbo. Qui lo Zohar fa un salto logico. Questo colpo che viene dato alla gamba di Yaakov rappresenta anche il sostentamento della Torah. Dice lo Zohar, viene a vedere che tutti i profeti, tranne Mosè, non sono riusciti a restare in maniera propria in piedi. E chi si occupa della Torah e non ha chi lo sostenga, e non c'è chi gli dia la possibilità di Leiparnes, di avere un sostentamento, questa è la ragione per la quale la Torah viene dimenticata in ogni generazione e si affievolisce la forza della Torah di giorno in giorno, perché non, coloro che si occupano della Torah non hanno su che cosa appoggiarsi. E questo è esattamente l'esercizio che secondo lo Zohar fa Esav, cioè Esav si rende conto che non ha modo di confrontarsi con Yaakov nella sua dimensione di voce, col Yaakov e Adani ed Esav. Quando è che Esav ce la può? Quando la voce smette di essere la voce di Yaakov, la voce della Torah, ma lui contro la voce della Torah non ha modo di confrontarsi perché la Torah è al di là di ogni possibilità di essere toccata da Esav. Allora che cosa è che fa Esav? Va a colpire ciò sul quale la Torah si basa, la parte economica che viene a sostenere la Torah, quella è la parte sulla quale con la quale Esav combatte. Abbattendo questa parte, vengono meno le colonne sulle quali la Torah si può posare, il fatto che la Torah si possa posare, le esigenze materiali sulle quali la Torah si può posare, che erano la Berachah, poi in effetti che Jacob aveva ricevuto al posto di Esav. Il discorso è Esav non ce la può con la Torah di Yaakov, va a colpire l'economia della Torah che sostiene la Torah stessa. Questo è un po' il gioco dello Zohar. È interessante che Ovadia, che si trova un po' in una situazione di limbo, potremmo dire, tra la dimensione di Mosè e la dimensione del resto dei profeti, in quanto un po' fuori dallo schema, in quanto proprio proveniente da Esav, in realtà si era distinto proprio per la sua capacità di sostenere la Torah, non soltanto la sua Torah, ma anche di sostenere i Nevi'im che erano in pericolo da parte di Ahav e di Isabel e di mantenerli di nascosto, quindi di sostenere la Torah di nascosto in un momento forse più problematico per la Torah stessa. Allora, questa profezia di Ovadia rivolta ad Edom diventa dunque anche una chiave per dire che il nostro confronto con Edom stesso può essere in qualche modo sostenuto e aiutato dalla posizione specifica che Ovadia ha in quanto alter ego di Esav, potremmo dire, e come chiave di ciò che Esav sarebbe potuto essere, cioè uno di Esav che invece sceglie la via della Torah e addirittura sostiene quella Torah che Esav invece combatte abbattendo chi la sostiene, ok? Una cosa che secondo me è molto interessante, perché questa profezia di Ovadia ha una caratteristica, intanto è l'Aftarà di questa settimana, è uno degli unici due casi in cui si legge come Aftarà un libro intero. Quando è che si legge un libro intero? Si legge un libro intero questo Shabbat in cui leggiamo l'Aftarà di Ovadia, tutto il libro di Ovadia, e si legge un libro intero notoriamente a Mincha di Yom Kippur, quando si legge l'Aftarà di Yonah. C'è una tradizione italiana, è riportata in tutti quanti i Mahasorim, ne parla lo Shibbole Aleket, e è riportata anche nella notazione del Mahasor di Bologna, Kimcha Davishuna, che l'Aftarà di Yonah, di Yom Kippur, viene fatta precedere da questo verso, Balu Moshim Biazion Lishpotet Arisav, cioè prima di iniziare con la lettura dell'Aftarà, libro di Yonah, si aggiunge l'ultimo verso della profezia di Ovadia. È scritto proprio qui nelle note del Mahazor di Bologna, la sot ptichat tova bishua tancel Israel. Il motivo è che viene fatta l'Aftarà, in realtà con Israele c'entra in teoria molto poco, quindi viene fatta iniziare con un verso che descrive invece la salvezza di Israele, e poi dopo ci aggiunge un pezzetto della profezia di Micha, Miel Hamocha, e da qui tra l'altro i maestri riportano anche la regola che, nonostante il fatto che non si salti da un punto all'altro durante le letture, non si va avanti e indietro, però all'interno dei tre Asar, all'interno dei 12 profeti minori, sono saltare dei versi e passare. Molto interessante il fatto che qui in realtà non è nemmeno veramente un dilug, almeno non, sì, sicuramente sulla parte di Micah sì, ma sulla parte di Balu Moshe non è proprio un dilug, perché in realtà il libro di Ovadia si trova immediatamente prima del libro di Yonah. Quindi noi, quando leggiamo l'Aftarà di Yonah, leggiamo l'ultimo verso della profezia di Ovadia, ma in realtà è esattamente il verso precedente, come se leggessimo l'ultimo verso del libro precedente e immediatamente cominciamo con il libro di Yonah. Ora la domanda è: che cosa c'entra tutto questo? Che cosa c'entra il Balu Moshe con la Aftarà di Yonah? Intanto c'è da dire che il rapporto tra Yaakov e Esav è uno dei rapporti fondamentali in tutta la dialettica del giorno di Kippur. Il Midrash Rabbah parte dal verso in cui Yaakov risponde a Rivka, quando Rivka gli dice di organizzarsi per prendere la Berakha. Lui dice: En Esav achi ish sa'ir v'anochi ish halak. Mio fratello Esav è peloso, mentre io sono liscio. Però qui Midrash gioca e il sa'ir diventa seir, quindi diventa il capro, ma il capro inteso come spettro, come presenza spettrale, potremmo dire, viene portato un verso di Yeshaya, mentre Yaakov dice: Anochi ish halak kama de'at amar ki chelek Hashem amo, halak come chelek del Signore, un liscio, ma la stessa radice può significare anche parte di ciò che spetta al Signore. Qui il Midrash porta una parabola, ma senza entrare nei dettagli, ciò che ne esce dalla parabola è che Esav rashamit lachlech bavonot kol yemot hashana, Esav si sporca con le sue azioni tutti i giorni dell'anno, ven lo bemayechaper, e non ha su che cosa espiare. Anche Yaakov si sporca con i propri peccati tutti i giorni dell'anno. Allora, la differenza quindi tra Yaakov e Esav, secondo il Midrash Rabbah, emerge nel giorno di Kippur, perché il giorno di Kippur è il giorno che fa sì che noi, è vero che pecchiamo tanto quanto peccano gli altri, però gli altri non hanno possibilità di espiazione, mentre noi abbiamo il giorno di Kippur che è stato dato apposta per poter espiare. Quindi ecco che il rapporto tra Esav e Yaakov nel giorno di Kippur è un rapporto estremamente importante. in Bereshit Rabba sempre, addirittura Rabbi Chelbom, quando fa riferimento al fatto che Rivka gli dice di prendere due dim tovim, due capri buoni, che vuol dire buoni, Sheyadan atnotelet abrachot, buoni perché da qui ti arriveranno le berachot, Sheyadan umitkaper lehem beyom makipur, tovim lecha, cioè sono buoni per te e buoni per, cioè tovim è doppio, buoni per te, perché così ti prendi le berachot, ma sono tovim anche per i tuoi figli, questi due capri, Sheyadan umitkaper lehem beyom makipur, tiki beyom maze, cioè i due capri che prende Yaakov diventano i due capri sui quali si espia il giorno di Kippur, di nuovo, quindi la proiezione del rapporto tra Yaakov e Esav diventa la chiave per comprendere il giorno di Kippur. E ancora in grade de Kalla, spiegando proprio il Midrash che gioca sul fatto che il buio e la luce del primo giorno della creazione sono Yaakov e Esav, e poi esce fuori questo Yom Echad, questo giorno unico, che non è un giorno uno, ma che non è un primo giorno, ma giorno uno, giorno unico, da Varacher Yom Echad e Yom Kippurim, questo giorno unico della creazione è il giorno di Kippur, secondo il criterio per il quale Kadosh Baruch Hu ha creato la Teshuvah come condizio sine qua non sulla quale il mondo potesse sostenersi. Il primo giorno della creazione simboleggia la Teshuvah, simboleggia Yom Kippur, e Bechol HaShanah Sarosh Lesav Mekatreg Mvakesh Memshalah Yaakov. Tutti gli altri giorni dell'anno il genio di Esav, l'angelo preposto ad Esav, cerca di ostacolare Israele di essere accusatore di Israele e cerca di avere il dominio su Yaakov, come Agbira Dinim Bekitrugo, e far rafforzare il giudizio sul suo modo di istigare. Uviama Kippurim mitapech le tovu mamlitza l'Israel. E proprio nel giorno di Kippur questo istinto del male che rappresenta Esav si deve rovesciare e diventare l'avvocato difensore di Israele. Chiaz mamtikin adinim beshorsham bigdushat hayom sheum misotshuvat ila. Perché la radice di questo giorno è la radice della Teshuvah, e quindi in questo giorno anche l'accusatore diventa difensore. Di nuovo tutta questa dinamica tra Yaakov e Esav proiettata sul giorno di Kippur. In questo senso capiamo un po' allora che cosa c'entra il verso di Esav come introduzione di tutto quello che succede nel giorno di Kippur, perché proprio nell'Aftarah di Yonah. Beh, l'Aftarah di Yonah è un'Aftarah che in realtà sembra avere un senso verso gli altri, è un'Aftarah che parla di una Teshuvah non degli ebrei, una Teshuvah di quelli che stanno fuori. Lo Yerushalmi dice che questo è proprio il problema che ha Yonah con questa profezia. Lo Yerushalmi in Sanhedrin che ama Rabbi Yonah. Rabbi Yonah dice di Yonah. Yonah ben Amitai ne viemettai, era un vero profeta. Però qual è il suo problema? Beshasha marlo Kadosh Baruch Hu kum lechel nivera di dolau crealea chi altara tam le fanai, quando Kadosh Baruch Hu lo manda a far farti shuvah a quelli di Ninive, a Mariona, io denisci a goin crovei shuvah, mi lo so che questi rapina fanno stato shuvah. Vieni lechum tnabelem, vemo simbi shuvah da Kadosh Baruch Hu, ba oppure mi sono esce l'Israele, alla fine chi è che se la riprende in saccoccia, diremmo a Roma, cioè chi è che gli torna come un boomerang il fatto che questi che sono i nostri nemici alla fine fanno Teshuvah? Israele ci va a perdere, e che faccio? Io me ne vado, vaiavo a mio nali pro aftarshisha mi lifnei Hashem, vaiere biafo vainzaonia, batarshish vitense caravere, va per fuori. Yonah dice io sto gioco non ci sto, ok? Perché non ci sta? Per difendere Israele, quindi questa profezia è una profezia che è indirizzata verso i goim, e da qui ancora mi esce fuori l'importanza di utilizzare il verso che utilizziamo noi come apertura, che viene a dire che è tutto vero quello che dice Yonah, ma alla fine Vealum Moshin Lishpot Teresav, alla fine la regalità di Dio si proclamerà sulla salvezza di Israele su Esav. E un'ultimissima chiave che mi sembra molto interessante è che anche il libro di Yonah, un po' come la profezia di Ovadia, ha un'inerenza con il tema del sostentamento della Torah, sulla Torah economy, se così potremmo dire. Nello Yerushalmi è scritto sempre in Sukkah che c'è una discussione lì nello Yerushalmi su da dove arriva Yonah, cioè da che famiglia, a che tribù appartiene Yonah. C'è chi dice che viene da Asher. L'opinione di Rabbi Yohanan è molto importante. L'opinione di Rabbi Yohanan dice Yonah ben Amitai Mizvulunaya, e poi lui lo prova con una serie di versi. Rabbi Yochanan dice che Yonah veniva dalla tribù di Zevulun. Ora bisogna capire che quando i maestri stanno parlando non è che gli interessa soltanto tecnicamente di chi erano i geni che passano nel DNA di uno o dell'altro. Le tribù hanno una radice sacra. Zevulun notoriamente è la tribù preposta al commercio, famosa tribù dell'accordo con fratello Issachar, per cui questi studiano Torah, questi altri sostengono la Torah e dividono ai mezzi il premio. Allora, dire che Yonah viene da Zvulun, abbiamo già detto l'altra settimana che Yonah era evidentemente abbastanza ricco perché si può permettere di comprare tutta quanta la nave, così impariamo nel Talmud, nel trattato di Nedarim, veniva da Zevulun, era una persona abituata al commercio, abituata alle navi, ma quindi capiamo anche che aveva questa profonda radice importante, così come per Ovadia, del sostenere la Torah, della parte economica che sostiene la Torah. E in effetti, e con ciò concludo, è un po' anche uno dei temi fondamentali della nostra parashah. Sappiamo che Yaakov resta solo, nel momento in cui resta solo, perché resta solo, Midrash famosissimo citato nel Talmud, nel trattato di Hulin, Vaivater Yaakov levado amar Rabbi Elazar nishtayer al pachim ktanim mikan la tzadikim shechaviv alem amonam yoter migufam vekokach lama lefi shen poshkim yadam bagezel. L'insegnamento che viene riportato qui a nome di Rabbi Elazar è che Yaakov torna indietro e resta da solo perché aveva dimenticato delle brocchette, delle pachim, delle piccole brocche, probabilmente contenenti olio, e perché questo? Perché gli tzaddikim stanno attenti ai loro beni materiali, e per, addirittura a rischio del proprio corpo, e perché questo? Perché sanno bene qual è la difficoltà di mantenersi senza rubare niente, senza prendere niente che non ti spetta, cioè qual è la difficoltà di riuscire ad avere una Torah economy, potremmo dire, che sia sostenibile e che riesce a sostenere se stessi e lo studio della Torah proprio e degli altri. Quindi mi sembra che questa traccia che parte da Yaakov Avinu, passa per Ovadia e arriva anche a Yonah sia una traccia straordinaria e della quale i nostri padri ci hanno lasciato nel nostro minag un piccolissimo indizio che lega tutto quanto assieme. Shabbat Shalom.